torniamo in diretta quando sono le 18.48 all'orologio di Radio X, venerdì 25 novembre. Salutiamo, Andrea, anche tutti i nostri ascoltatori della mattina dopo e quelli dei podcast, quelli che scaricano o ascoltano i nostri file dal sito di Radio X o tramite l'applicazione,
che sono anche molti in giro per il mondo, non lo diciamo mai abbastanza spesso.
E il riferimento, diciamo, non è casuale, perché oggi parliamo in qualche modo del mondo, parliamo di una cagliaritana che a un certo punto della sua vita ha deciso, in età diciamo già matura e con tre figli e una famiglia, ha deciso di trasferirsi insieme al marito e ai figli da un'altra parte. E questa persona è Claudia Sini, che è seduta lì accanto a te, sì, al tavolo. E la cosa bella è che Claudia questa storia, questa scelta, l'ha raccontata in un libro che si chiama Italiani altrove, che oggi insomma viene qua a presentarci.
Allora, benvenuta, ciao.
Grazie.
Allora, è un tema anche questo attuale, insomma, perché italiani all'estero ce n'è sempre di più, purtroppo, non per scelta ma per costrizione, sempre più anziani anche, che vanno in Tunisia piuttosto che in Portogallo, perché insomma lì la loro pensione vale qualcosa di più che in Italia. Però insomma, qui non dobbiamo parlare adesso di pensione perché è ancora presto, ma invece parliamo di un'italiana all'estero, come ha già detto Sergio, che poi racconta in questo libro Italiani altrove, edito dalla Città del Libro, questa esperienza. Da dove partiamo, Claudia? Partiamo da Cagliari e poi insomma così raccontiamo un po' brevemente le tue vicende.
In realtà il libro nasce per unire due riflessioni parallele del periodo in cui io sono andata via da qui. È un libro nel quale ho cercato un punto di contatto fra la dimensione politica del cittadino piccolino e la dimensione umana delle grandi figure, ideali, dei padri dell'Europa, degli intoccabili, degli dei dell'Olimpo di Bruxelles. E ho cercato di trovare quel punto in cui gli uomini che loro erano, le loro famiglie, le loro storie, come facevano merenda, con chi si fidanzavano, hanno influenzato, man mano che il testimone dell'Europa passava dall'uno all'altro delle figure fondamentali, come man mano che cambiava l'indole della persona che ha determinato la politica si è entrata sempre di più nello spazio privato della personcina come me, e rimpicciolendolo di fatto. E il fenomeno degli italiani altrove, secondo me, si spiega non tanto con le pensioni, con l'esigenza economica, ma con una contrazione eccessiva dello spazio per la felicità. Io questo è quello che io penso, questo è quello che io...
È un paese dove è difficile essere felici e riuscire a realizzare i propri sogni, le proprie visioni.
Sì, è un paese dove piano piano inizi a scegliere di sognare di meno.
E ad adattarti,
dal mio punto di vista, sì, a considerare accettabili circostanze che senza fare polemiche sterili, senza scendere nella fiaccolata contro. La verità è che quando tu ti allontani da qua, a me è successo prima viaggiando e poi questa esperienza è molto forte, chiaramente ha amplificato la sensazione. Noi ci siamo abituati a dare per scontati dei limiti che non sono scontati, dei limiti che non dovremmo accettare, ecco, limiti alla felicità privata, limiti allo spazio dello spirito.
Tu
intendo.
Quando sei andata via?
Un anno, il mese prossimo.
Un anno, ecco, e questa scelta è stata maturata poi anche da questioni contingenti o proprio era questa visione più ampia che ci hai già introdotto?
Noi abbiamo avuto una storia personale di ultimo anno piuttosto importante, nel senso che avevamo 3-4 cause contemporanee contro il comune, contro il funzionario, contro quell'altro. E indiscutibilmente queste situazioni contingenti...
Voi come famiglia.
Noi come famiglia ci siamo trovati veramente a toccare con mano quanto sei piccolo appena smetti di passare inosservato. Questo sì, indiscutibilmente può aver influito, però l'organizzazione di questo trasferimento era già in corso da 2 anni prima, cioè sì, la decisione era già stata presa.
La cosa straordinaria di questa tua esperienza, del racconto che ne fai nel libro, è che non è la storia di un ragazzo che va fuori perché qui non trova lavoro o di un pensionato che va fuori perché la sua pensione alle Isole Canarie, dove voi poi vi siete trasferiti, vale di più. È una scelta di due persone nel pieno degli anni, con una famiglia, di un professionista tuo marito, tu ugualmente una persona con una, brillante carriera di studi che poi ha fatto la mamma e l'ha fatta, diciamo, con tutte le sue forze per tanti anni, poi smesso di fare la mamma a tempo pieno, ha ripreso a vivere nel mondo civile, a fare cose nell'associazionismo. A un certo punto siete andati a sbattere contro la disillusione, contro l'impossibilità di fare le cose che volevate fare.
Sì, sì.
E questo vi ha portato a scegliere consapevolmente, in età matura, con due figli già all'università e un altro, insomma, che vi siete portati dietro, a cambiare paese.
Sì.
Questa è una scelta molto rivoluzionaria e coraggiosa.
Sì,
anche.
Sì, sì, sì. Infatti l'azienda in difficoltà per noi era lo spirito. Era quella l'azienda in fallimento. C'è stato un momento che noi non abbiamo voluto morire da vivi solo perché riuscivamo comunque a pagare le tasse. Cioè, noi abbiamo ancora uno studio florido che cerchiamo di dismettere, perché la nostra scelta è proprio, cioè, cambiare una casa di 300 metri quadri col giardino con una casa di 88 metri quadri con un terrazzo. Ma noi siamo felici. Cioè, io dicevo adesso a un amico che avete visto, è venuto qui a salutarmi, non credevo più possibile una stabilità personale, un equilibrio personale così appagante.
E nel libro tu spieghi, insomma, c'è l'introduzione, prima di prendere questa decisione, lo accennavi anche prima, hai viaggiato parecchio.
Sì.
Poi perché la scelta è caduta sulle Canarie?
Dunque, la scelta è caduta sulle Canarie, come per moltissimi altri. Ti devo dire che la stragrande maggioranza degli italiani che io conosco lì sono giovani, noi siamo fra i vecchi. I pensionati sono l'ondata precedente, l'ondata attuale è gente giovane. È scaduta sulle Canarie perché è il lontano più vicino che c'è, e io ho due figli che non sono voluti venire. Io sarei andata in Nuova Zelanda, sarei andata in America, sarei andata ovunque. Cioè, io volevo andare. Probabilmente
i figli più
adesso
grandi sono rimasti.
I due figli più grandi sono rimasti qua e non sono ancora totalmente autonomi.
Però oltre le colonne d'Ercole fa già un certo effetto, diciamo, no? Spostarsi,
sì,
al di là del Mediterraneo, del bacino del Mediterraneo.
Ma poi questo è un inizio, questa non è una meta, questa è un inizio di una direzione mentale ad andare. Adesso siamo lì perché io posso seguire i figli, ma sono abbastanza fuori. Tenerife, la Torre di Babele, cioè c'è un miscuglio di russi, irlandesi, polacchi, inglesi, tedeschi, a schema libero, e ti devi abituare a riuscire a vivere.
Infatti,
con tutti.
Risulta difficile anche immaginare dei riferimenti, cioè in una città così, mentre se uno va, non so, a Parigi o va a Berlino, si immagina un po' che tipo di situazione può trovare, ha dei riferimenti storici. Una città come Tenerife sembra veramente un po' una Las Vegas, un posto, diciamo, che non ha una connotazione precisa, che è fatta dall'insieme, dalla stratificazione delle persone che ci vanno, un po' per turismo, un po' per vivere lì. È veramente stata una scelta molto insolita e coraggiosa la vostra.
Dunque,
andare in un posto così.
Questo è parzialmente vero, cioè questo è vero. Las Vegas, tu hai un anellino esterno che è un misto fra Miami e Rimini. E io ci vado raramente, mi faccio la doccia quando vado via, cioè non è roba mia. È pieno di, c'è la dimensione del paese, c'è la dimensione del ristorante
Tenerife,
dentro.
Che dimensioni ha?
Tenerife è un 100 e rotti chilometri per 45, però è un vulcano, è come poggiare un cono gelato sul mare. Quindi
Tenerife
io,
è proprio l'isola, no?
Io che abito sì a 4 chilometri dalle città alla moda, e sono arroccata in una specie di paesino in montagna sopra, le vedo, ma non ci sto perché non sono vivibili dal mio punto di vista. Io ho tutta una vita fatta di acquisti per fattorie, per finche, per... Cioè, se tu superi quello che si vede, dietro ci sono altre persone, che... e altre maniere di vivere. Ci sono paesini di montagna dove in uno sembra di essere in Perù, in quell'altro sembra di essere a Orune. C'è uno che ho detto: questa è Orune, ragazzi, cioè, questa è Orune. Si sono creati degli atolli, cioè mentre nella città della costa c'è una Rimini nauseante,
sì,
dove tutti si sono mischiati a cercare niente, secondo me, dove c'è la festa del futile sempre aperta.
È sempre Black Friday, diciamo.
Brava. Ci sono tutte queste comunità coese, arroccate in croste di scoglio, dove invece c'è gente completamente diversa che cerca tutt'altro. E io personalmente sto conoscendo una quantità di persone umanamente interessanti, mi sto intrecciando con vite umanamente valide che delle quali non si parla, perché si parla sempre, non lo so, cioè,
sembra una sceneggiatura di un film alla Tarantino. Cioè, voi avete azzerato a un certo punto, a 50 anni o meno,
sì,
addirittura di 50 anni, avete azzerato la vostra vita, siete là e avete fatto un reset.
Sì.
E che tipo di reti, di conoscenze, di connessioni passioni, di interessi si mettono insieme in un posto come quello nel giro di pochi mesi, perché voi siete lì in realtà da pochi mesi.
Dunque, il battesimo, la cosa che abbiamo scoperto con le amiche che ormai ho, con le persone con cui sono entrata in relazione, il battesimo è il pianto in autostrada. C'è un giorno che alla prima piazzola ti fermi e piangi bene, perché non c'è più niente che sai. Ti perdi, non sai tornare a casa, nessuno capisce la tua lingua, non sai cucinare quello che compri, non, veramente c'è
sembra
un momento,
reality, veramente sì. sembra un reality.
C'è un momento che dici: cosa ci faccio io qui? Lo devi dire, proprio perché è una babele. Cioè, tu dici,
anche tuo marito ha avuto la stessa reazione.
Mio marito è un uomo, quindi
ma
ci sono,
diciamo,
stati momenti in cui parlava
prima Sergio, è un medico, è un professionista, è un medico, giusto?
Sì, è un medico, però ma lui poi andava e veniva dallo studio tutti i mesi, quindi aveva un cordone ombelicale perché a proposito del fatto economico, volendo noi potremmo lavorare una settimana al mese qua e campare bene là, però noi vogliamo proprio sradicarci e rimetterci in discussione,
e essere produttivi anche lì.
Quel tanto che basta per essere un po' tranquilli e un po' felici.
Ma,
cioè,
ma per dire, tuo marito ha l'idea di aprire uno studio anche lì?
Mio marito per adesso, siccome c'è tanta medicina di bassissima qualità e non c'è qualità, quello vende. Cioè, sta iniziando a lavorare random, a fare piccole cose, ma l'idea...
Il medico di una volta.
Sì, sta diventando il medico di famiglia di un sacco di gente. E la sua idea è, quando avrà una rete...
Sì.
Come ce l'avevamo noi, cioè i pazienti che ci portavano le zucchine ripiene in studio.
Sì, sì. Medico con
lui. Questo era. Cioè, venivano, lui faceva il chirurgo massillo facciale, faceva il dentista, però i suoi pazienti venivano a piangere da lui quando si separavano, quando i figli andavano via di casa, ci portavano i nipotini da vedere. Ecco, noi là vorremmo ricreare questo sistema di vita.
Ecco, ma è arrivato un momento in cui queste cose qui non succedevano più, oppure hanno preso il sopravvento altre cose negative che ti hanno fatto passare quasi in secondo piano quegli aspetti di legami umani, personali?
È arrivato il momento in cui abbiamo visto troppi amici cadere ingiustamente. Abbiamo visto troppa brava gente perdere in maniera sistematica. Abbiamo iniziato a immaginare sempre la fine del film. Abbiamo iniziato a non provare più a fare una serie di cose che avremmo provato a fare, perché tanto sapevi già chi toccava quella gara, sapevi già chi toccava Abbiamo iniziato a non produrre idee, perché le idee ti morivano in mano. E quindi qualunque cosa, anche la paziente che ti porta il nipotino, piano piano diventa insapore.
E come hai detto prima, cioè, siete scappati prima che subentrasse...
Non è lei che non ha più un nipotino da portare, tu ti dimentichi la faccia del nipotino appena esce, perché stai bisticciando col commercialista mentalmente mentre parli con lei.
E quindi, come dicevi prima, appunto, siete andati via prima che subentrasse la rassegnazione, che poi uccide tutto, perché se alla fine ti rassegni a questo... A questo stato di cose inizi a morire.
Noi
non
volevamo annegare nel cinismo, ecco. Noi volevamo esporci al rischio di provare a rinascere. Questa era l'idea.
Facciamo una piccola pausa musicale, poi torniamo con Claudia a parlare del suo Italiani Altrove.
David and Red Astaire a.k.a. Freddy Krueger. Here we go. Once again, it's the boy you never heard of. Turn your radio up, it's time for that murder. In the summer or winter, this is sorta five bona fide, a fish, shallow winner. AD in the place, I'm so cold. Take it to the 80s and past the old goal. Do this like Donnie, exhibit so much soul. Now you must pay for the rhymes you done stole. Ever since I came in the game, a team player. Treat folks right and keep my business fair. Some dudes trip, they act like I won't flare. Blow the fuck up and bring the dragon out the lair. Hey, so proud of my gift, I wanna share. Put it straight to MP3, your software. I ain't spitting none of this just for y'all to stare. Girl, quit bugging and put your hands in the air like that, that, like that, that. I wanna make it through. I wanna make it through things. I wanna make it high for you.
High, high. Second verse. Second verse, sharpers attack when I step up in the place. Will not slip, cause see Kasima's on the case. Creative recreation keeps the feet laced. So even if it's jeans and tees, it's got taste. Hey, let me show you the styles that I've got. The homie from the home, he makes the beat hot. No, I will not quit, I won't stop. So y'all get ready for the drop. Okay, get that ass back up and make it roll. Bounce a little bit and make them hoes know. Rakim said it the best and I quote. Tell them get it and make it ice chill. Bitch, whose name do you see up on the bill? Even with acoustic, keep the seats filled. But this one goes to those who know the deal. Like, ooh, I wanna make it through.
E allora si sono fatte le 19 e un minuto, questa è sempre Radio X, extra live del venerdì, Sergio Benoni al microfono insieme ad Andrea Prost. E insieme
sei un po' raffreddato Andrea, sì, hai preso freddo, hai preso freddo, sì, ti vedi, stai raffreddando.
I primi freddi autunnali e quindi...
Dovresti andare a trovare Claudia alle Canarie dove invece c'è estate, no? Com'è esatto. Il tempo lì da voi? Ti vedo abbronzata, ma...
Allora, adesso è meraviglioso. Dal 20 di gennaio a metà marzo... In realtà non esistono le stagioni, in ogni giornata tu le puoi fare tutte e quattro. È un, come dicevo, un vulcano a forma di cono con l'anello come nei cartoni animati. La notte la nuvola scende e ti seppellisce in una Milano improvvisata. La mattina dici non vedrò il sole mai più perché le nuvole sono così grandi e così spesse che non sembra possibile. Un quarto d'ora e sei in ciabatte. È così, inizia una stagione disarmante.
Allora, Claudia è reduce in questi giorni da un giro di presentazioni, di incontri in Sardegna. Nei prossimi giorni si sposterà anche a Roma e in altri centri del paese e per parlare del suo libro. Sono curioso di sapere che tipo di reazioni hai dalle persone che l'hanno letto e che vengono agli incontri in cui tu parli di un tema così, insomma, anche doloroso, anche molto personale, che però ci tocca tutti da vicino, a noi soprattutto di questa generazione di mezzo, no? E che impressioni hai dalla gente, dai lettori del libro?
Dunque, è stata una sorpresa perché singolarmente, diciamo, il filone personale che apre e chiude il libro è il meno rilevante perché, come ti dicevo, la gente inizia a essere ognuna chiusa nella sua storia, della tua gliene frega nella misura in cui l'assomiglia. Mentre singolarmente ho avuto delle reazioni importanti che invece non mi aspettavo per la parte centrale del libro, che sono le quattro biografie contratte di Calergi, Spinelli, Monet e Delors, per il modo in cui sono stati presentati. Non pensavo di incontrare attenzione da questo punto di vista. La reazione più comune è che mi dicano: mi hai aperto una finestra su un modo diverso di rapportarmi all'idea che avevo dell'Europa. Io sono molto contenta perché io pensavo che avrebbero letto la prima, sorvolato sulla seconda e letto la terza. E invece sono soddisfatta, insomma, sono anche sorpresa perché non me l'aspettavo. La gente mi ha manifestato principalmente voglia di capire la macchina. La gente è intimidita dalla realtà di Bruxelles. È intimidita e c'è una grande carenza di conoscenze, inutile dirlo.
Forse è anche perché appunto, cioè, si fa leva più sulla pancia come al solito.
Esatto,
che non
è stato anche per il modo in cui viene sempre trattata. Ecco. Quindi il lavoro che ho cercato di fare ha funzionato.
Claudio, mi chiedevo, la tua scelta personale, quella di tuo marito di trasferirvi e andare via dall'Italia, in che modo è, se possiamo sintetizzarlo, collegata con un, diciamo, cattiva realizzazione del sogno europeo, diciamo, lo capisco perché questo è un po', diciamo, la tesi da cui parte il tuo lavoro, cioè non a caso hai messo al centro del tuo libro queste quattro storie dei padri dell'Europa, però in che qual è l'elemento che è stato tradito, principale, che ti ha portato a un certo punto a lasciare poi non l'Europa, in realtà avete lasciato l'Italia, forse avete lasciato la Sardegna e Cagliari in particolare, ma perché è nata questa scelta?
Stiamo iniziando a lasciare l'Europa. Questa,
no, ho capito,
risposta.
Che vi siete messi proprio fuori vi siete messi proprio fuori dalle colonne, esatto, d'Ercole, proprio fuori dalla, nel pianerottolo,
sì,
diciamo.
E abbiamo ancora le valigie in mano.
E avete ancora le valigie, sì, in mano. Sì, ma qual è l'elemento della mancata realizzazione del sogno europeo che vi ha portato a dire no, qua non c'è possibilità di recupero?
È una risposta breve e semplice, è l'eterogenesi del progetto europeo che è nato per essere una cosa e diventato un'altra. Molto facile. Cioè, il primo che ne ha parlato era John Lennon, il primo progetto era Imagine. Il secondo era Spinelli, che era nella fase giovanile, nella fase ancora del marxismo integralista, che poi non è più insomma, il suo pensiero dello Spinelli maturo, ma il Manifesto di Ventotene picchia duro, cioè dice incarcerare l'opposizione, cioè parla della libertà obbligatoria di Giorgio Gaber, una roba, sì, che non rappresenta minimamente quello che Spinelli vorrebbe che ci ricordassimo di lui. Il terzo è un industriale un po' troppo amico dei militari, il quarto è un banchiere. Cioè ogni uomo ha fatto l'Europa del suo spirito. E la relazione è questa: potevo vivere nella prima Europa, non sono minimamente disposto a vivere nella quarta. Nella quarta non c'è uno spazio per una per un fine morale a lungo termine, c'è uno spazio per un piccolo progetto di sopravvivenza, certo, a breve termine, che ci sta rendendo più egoisti e più soli, perché non ci possiamo permettere di allargare troppo le ali, non c'è più lo spazio per questo. E io qui non avevo la forza di fare la mia parte, non ce l'avevo più moralmente, e se aspettavo un po' forse non ce l'avrei avuta più neanche economicamente, perché comunque le partite IVA non è che stiano vivendo sto grande momento.
No, non è un momento esaltante.
Lì io sto recuperando una persona che intendo usare per lavorare a una sorta di workers buyout. Sai quando i dipendenti resettano la classe dirigente e prendono in mano l'azienda? Io credo che il cittadino europeo debba mettersi in mente che è obbligatoria, anziché la libertà obbligatoria, c'è una responsabilità obbligatoria nel nostro futuro, se non vogliamo fare la fine del topo, cioè, certo, una delle, certo, due, certo. E questo è, cioè, è un workers buyout rapportato all'ultima Europa, all'Europa di Delors,
un modo appunto di essere italiani ma altrove. Questo è il libro, sì, di Claudia, che è venuta a presentarci stasera a Radio X. Lo trovate in giro, leggetelo, rifletteteci sopra. È un libro intelligente che nasce da un'esperienza vera e da un sincero attaccamento a questi problemi di cui abbiamo parlato oggi. Io ringrazio Claudia, in bocca al lupo per il tuo libro.
Grazie.
Andrea, andiamo avanti con, sì, un altro po' di musica e poi una sorpresa, perché abbiamo un intervento che diventa poi però anche uno spettacolo in qualche
modo. C'è già
modo
un po' di gente fuori, insomma invitiamo anche
altri ad unirsi, chi è qua in zona verso via San Lucifero a raggiungerci, perché insomma facciamo una radio un po' diversa stasera.